Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Bene, siamo giunti alla tavola del Signore e questo è il momento in cui guardiamo alla croce di Gesù Cristo, in cui ci ricordiamo dell'offerta di Dio nel darci il suo Figlio a nostro favore come Salvatore. E come sapete, nelle ultime settimane ho affrontato il tema della liberazione, la dottrina trascurata. E mi sembra molto opportuno questa mattina continuare a parlare di questo argomento. Siamo venuti oggi alla tavola del Signore per celebrare la nostra liberazione. Coloro che appartengono al regno di Dio, tramite la fede in Gesù Cristo, hanno sperimentato la realtà della liberazione. E questa mattina quello che voglio fare veramente, perché non sono riuscito a finirlo la volta scorsa, ma è darvi una nota a piedi pagina. Non sarà proprio un messaggio, ma un commento, una nota a piedi pagina. Una nota all'ultimo messaggio che ho dato, e vi voglio incoraggiare, se non eravate qui presenti, voglio incoraggiarvi a procurarvi i messaggi delle ultime due domeniche su questo tema della liberazione, che sono registrate su Nastro, sono disponibili al nostro centro di registrazione là fuori, ma non sono riuscito a dire tutto e voglio riprendere alcuni dei pezzi che non sono riuscito a presentarvi l'ultima volta. Ma lasciatemi dire in generale che la salvezza è un grande tema. Il tema dell'opera di Dio nella vita dei peccatori è il grande tema della storia della redenzione ed è il grande tema della scrittura. Non va inteso in qualsiasi modo lo si voglia intendere, va compreso nel modo in cui Dio lo ha rivelato. Non ci sono così tanti elementi nella grande verità della salvezza, ma si dividono, direi, in due categorie generali. Ci sono le realtà non esperienziali della salvezza e poi ci sono quelle esperienziali. Ci sono quelle realtà della salvezza che si verificano a livello divino e ci sono quelle che si verificano a livello umano. Ci sono quelle che influenzano il modo in cui Dio ci vede e quelle invece che influenzano il modo in cui noi vediamo Dio. Ci sono realtà nella nostra salvezza che non sono sperimentabili, ovvero non si possono sentire, non si possono vedere perché non si manifestano, e ci sono realtà nella nostra salvezza che potremmo definire come prospettive divine o direttive, o delle sentenze divine o verdetti o decisioni o scelte o atti divini. E come tali non si manifestano nella nostra vita, come la giustificazione che è Dio che ci dichiara giusti in virtù dell'applicazione della giustizia e della rettitudine di Cristo a nostro conto, perché i nostri peccati sono stati pagati da Lui stesso sulla croce, o come la redenzione, un atto tramite il quale Dio ci riscatta dal peccato, dalla morte, dall'inferno. Questo comprende l'idea del riscatto. E c'è anche l'idea dell'adozione. La Bibbia ci dice che con la salvezza siamo adottati nella famiglia di Dio. Si tratta di un nuovo status giuridico ufficiale. E poi c'è la grande verità della riconciliazione, secondo la quale il peccatore non ha più inimicizia tra sé e Dio, in modo da essere adatto alla presenza di Dio e quindi alla vita eterna. Cose come la giustificazione, la redenzione, il riscatto, l'adozione, la riconciliazione sono tutti modi in cui Dio cambia la sua relazione con noi tramite l'applicazione dell'opera di Cristo in nostro favore, per grazia. E non sono realtà esperienziali ed in quanto non si manifestano come tali. Ma a queste si accompagnano alcune realtà esperienziali manifeste della salvezza. Esse non cambiano il nostro stato non cambiano solamente quello che Dio pensa di noi o come Dio ci vede, ma ci cambiano non solo legalmente, ma effettivamente. Fanno la differenza nella nostra vita. Sono manifeste, cambiano la nostra natura, cambiano il modo in cui pensiamo, cambiano la nostra volontà, cambiano i nostri desideri, cambiano il modo in cui parliamo, cambiano il nostro comportamento. Ora, queste realtà spirituali, che appartengono a quella seconda categoria, costituiscono la nostra comprensione della grande verità della liberazione. I veri cristiani non hanno solo un cambiamento di stato, di status, hanno un cambiamento di natura. Non sono solo nuovi, posizionalmente parlando, davanti a Dio, ma sono nuovi in termini di creazione. Ecco perché usiamo termini come rigenerazione, nato di nuovo, nuova vita, conversione. Non abbiamo ricevuto solo un cambiamento di stato, ma abbiamo anche un cambiamento di natura. E per comprendere la dottrina della liberazione nella sua pienezza, dobbiamo capire il cambiamento drammatico che si manifesta nella vita di un'anima liberata. Come vi ho detto nelle ultime due settimane, si tratta di una questione estremamente critica nella vita della Chiesa. Non c'è niente di più importante nella vita della Chiesa se non il distinguere, il saper distinguere chi sono i veri cristiani e chi sono quelli falsi. Sapere chi è vero e chi non lo è fondamentale per una serie di motivi. Prima di tutto perché sappiamo che il nemico vorrebbe seminare nella Chiesa il maggior numero possibile di falsi credenti per risucchiare la vita della Chiesa, per essere lievito che impasta la zizzania, il che è come essere quella mela marcia che rovina il barile intero. E per di più anche il diavolo vorrebbe che la Chiesa fosse confusa su chi siano i veri cristiani affinché i falsi cristiani possano vivere in uno stato continuo di inganno e di falsa sicurezza. Quando la Chiesa non fa questa distinzione, dà spazio alla zizzania che il nemico vuole seminare e permette alle persone di continuare la loro vita sotto l'illusione di appartenere a Dio, mentre in realtà non è così, e distrugge letteralmente il grande impatto ed il gran potere della Chiesa nel mondo quando funziona nella sua vera purezza d'identità. Quindi in questa breve serie abbiamo affrontato la questione di chi è cristiano esaminando il tema della liberazione ed in particolare abbiamo considerato quell'elemento della liberazione che riguarda il cambiamento della nostra persona, il vero cambiamento che avviene nel credente. Dovremmo essere in grado di vedere qualcuno e notare caratteristiche manifeste della liberazione. Ora, l'ultima volta, e su questo voglio fare un commento, ma la scorsa volta vi ho detto, e questo va ripetuto finché non affonda profondamente il nostro cuore, ma vi ho ripetuto che il primo elemento della liberazione che si manifesterà nella vita di un vero cristiano è che egli è stato liberato dall'errore ed è stato portato alla verità, è stato liberato dall'errore alla verità. E nelle ultime due settimane vi ho fatto notare che c'è questa nuova idea, questo nuovo concetto, questo nuovo movimento nel cristianesimo, secondo il quale si può essere cristiani senza abbracciare la verità. Si può finire in paradiso se si è un buddista fedele o un maomettano fedele, un musulmano, si può finire in paradiso se si è un giudeo o un ateo, si potrebbe anche finire in cielo se si è un mormone fedele. Chiunque si trovi nella chiesa ortodossa o in quella cattolica romana, se si limita a nominare il nome di Gesù o se si dice semplicemente di essere cristiani, quello basta perché è una cosa completamente minimalista. Però quando si guarda il Nuovo Testamento si vede tutt'altro. Si vede l'opera manifesta di Dio nel liberare i veri credenti dall'errore e per portarli alla verità, in modo che un vero credente può essere conosciuto dalla sua affermazione della verità. Torniamo al capitolo 1 di Colossesi. Questo è il testo che abbiamo esaminato e questo è il testo che deve essere annotato ancora di più. Colossesi 1, vi riporto ai versetti 12 e 13, dove dice: ringraziando con gioia il Padre, e questo è ovvio, ringraziamo Dio per la nostra salvezza, il Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi. Ora, questo potrebbe essere forense, questo non è un qualcosa di sperimentale, questo è un cambiamento di stato, un cambiamento di posizione. Però noi abbiamo ricevuto il privilegio di partecipare alla sorte dei santi dice nella luce, questo diventa più esperienziale, no? Poiché egli, Dio, ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Noi siamo stati liberati dal dominio delle tenebre e siamo stati portati alla luce, e la luce è sinonima con Gesù Cristo, che ha detto di essere la luce del mondo. Noi siamo stati trasportati, siamo stati liberati dal dominio dell'errore, delle tenebre, o sinonimo di errore, dal dominio dell'errore al dominio della verità, che è sinonimo con il regno del suo amato figlio, che è lui stesso la verità. Quindi prima di tutto, una persona liberata è stata liberata dalla potenza di Dio tramite l'opera dello Spirito Santo, dall'errore, ed è stato portato alla verità. La verità è il nostro dominio. Comprendiamo la verità, crediamo alla verità, accogliamo la verità, obbediamo alla verità, amiamo la verità, annunciamo e proclamiamo la verità. E siamo persino disposti a prendere la nostra croce e a morire per la verità. La verità è sinonimo di Cristo, che è la via, la verità e la vita, che è la luce. Quindi non è vero dire che qualcuno sarà incluso nel cielo, nel regno di Dio, che qualcuno ha una vera relazione con il Dio vivente senza però credere alla verità. C'è solamente un modo per entrare in relazione con Dio, ed è quello di essere liberati dall'errore alla verità. Ora tornate con me al capitolo 8 di Giovanni e vi ricorderò di un capitolo molto notevole, molto importante. Giovanni capitolo 8. E a proposito, la questione di chi è cristiano e chi non lo è era una verità molto significativa e molto importante nella mente di Giovanni, e per ispirazione dello Spirito Santo vi dedica molta attenzione nel suo Vangelo e nella sua epistola. Però in Giovanni capitolo 8 al versetto 32 dice: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, vi renderà liberi. Tornate al versetto 31: se perseverate nella mia parola, che è sinonimo di verità, allora siete veramente miei discepoli. Un vero matetes aletos, un vero discepolo di Cristo persevera nella parola, perché è la verità che lo ha liberato dall'errore. È la verità che si trova al cuore stesso della liberazione. Ora scendete giù al versetto 41. Qui i giudei stanno facendo una professione e stanno dicendo: abbiamo un solo padre, Dio. È quello che dicono molte persone, anche oggi. Ah, abbiamo tutti un solo padre, adoriamo tutti lo stesso Dio, non importa dove ci si trovi in questo spettro religioso, in questa sorta di pantheon di punti di vista monoteistici, non importa dove ci si trovi in questa cosa, abbiamo tutti un unico padre, un solo Dio. E questo è quello che stanno sostenendo gli ebrei, che stavano sostenendo gli ebrei, suppongo che sia una cosa ragionevole da sostenere. Dopotutto credevano nel Dio creatore dell'Antico Testamento, credevano in Elohim, in Yahweh, in Yahweh, credevano nel Dio creatore e nel Dio del patto che concesse il gran patto ad Abramo e altri patti, il Dio di Israele, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, e quindi dissero: abbiamo lo stesso Dio, abbiamo esattamente lo stesso Dio. E la mentalità moderna odierna direbbe: oh, certo che abbiamo lo stesso Dio, non è meraviglioso che abbiamo tutti lo stesso Dio, non è fantastico? Però Gesù gli disse: se Dio fosse stato vostro padre, voi mi amereste. Chiaro e semplice. Se qualcuno non ama Gesù Cristo, Dio non è suo padre. Questo non potrebbe essere più chiaro di così. E quando si dice amo Gesù Cristo, cosa intendi dire? Intendi dire che ami Gesù Cristo nello stesso modo in cui ami Dio, perché, come dice il versetto 42, io sono proceduto e vengo da Dio. Amare Cristo come si ama Dio. Non ditemi che adorate lo stesso Dio se non amate Gesù Cristo in quanto Dio stesso Dio. Se non credete alle cose giuste sul conto di Cristo, se non accogliete le cose giuste di Cristo e non lo amate, allora non conoscete Dio. Dio non è vostro padre, non avete una relazione con Dio. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Infatti, è molto grave. Versetto 44. In realtà, voi siete del padre vostro, di chi? Del diavolo. Chiunque non creda nel vero Cristo e nella sua vera opera ed in una vera salvezza tramite i veri mezzi che la Scrittura ha individuato non ha Dio come padre. Sbagliando sulla persona di Cristo, sbagliando sull'opera di Cristo, sbagliando sulla salvezza offerta da Cristo, non si ha Dio come padre. Anzi, tuo padre è il diavolo. Ora, Gesù non avrebbe potuto dirlo in modo più crudo, non è vero? Stava parlando a quelle persone che si vantavano di conoscere il vero Dio. E la prova del versetto 44 è: volete fare i desideri del padre vostro? Ed egli è stato omicida fin dal principio, ed ascoltate qui, e non si è attenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Mostratemi qualcuno che è nell'errore ed io vi mostrerò un figlio del diavolo. Questo è quello che Gesù sta dicendo. La verità è la linea di demarcazione. Nessuno è figlio di Dio se non crede alla verità su Gesù Cristo. E poi Gesù dice al versetto 45: a me, perché io dico la verità, voi non credete. Ora, ascoltatemi, ok? Nessuno è figlio di Dio se non crede alla verità di Gesù Cristo e se non ama Gesù Cristo. E colui che non crede alla verità su Cristo, inevitabilmente, pensateci su, guardate qui, inevitabilmente non crede quando qualcuno proclama quella verità. In altre parole, non credono alla verità e non credono a quelle persone che cercano di rendere quella verità comprensibile. Gesù sta dicendo: il fatto che io dica la verità manifesta a chi appartiene veramente a quella verità, perché non riusciamo a collegarci con essa. La verità è il nostro dominio, la verità è la sfera della nostra esistenza, la verità è sinonima con Gesù Cristo. Al versetto 46 dice: se dico la verità, perché non mi credete? E risponde alla sua stessa domanda, al versetto 47: chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Siete molto religiosi, avete l'Antico Testamento, siete molto devoti, siete molto attenti al vostro legalismo, siete molto preoccupati di essere l'elite del mondo, perché adorate il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio creatore. Però io vi sto dicendo in questo momento che il padre vostro è il diavolo. Non conoscete Dio, non siete figli suoi, siete figli del diavolo, e la ragione che mi permette di sapere questo è che non mi amate e non credete a quello che dico. Questa è la linea iniziale e definitiva da tracciare tra il credente e il non credente. Non è una questione di sincerità, ma di verità. Ora facciamo un passo avanti, ok? Andiamo all'epistola di Giovanni, Prima Giovanni, capitolo 4. Nel versetto 5 di Prima Giovanni 4, Giovanni, parlando dei non credenti, dice che non sono dal mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è dal mondo ed il mondo li ascolta. Ora, il mondo ha la sua frequenza, giusto? E tutte le antenne sono impostate su quella frequenza ed il mondo capisce se stesso ed il mondo si ascolta. Noi però, versetto 6, siamo da Dio e chi conosce Dio ci ascolta. Ora, questo è bellissimo. Ascoltate, permettete che stabilisca questa piccola sequenza per voi, ok? In Giovanni 8 Gesù ha detto che se siete di Dio, lo amate. Dice: credete in me in quanto Dio di tutti gli dèi, affermate la verità sul mio conto e mi amate, e mi ascoltate, e mi obbedite. Qui invece dice: se sei di Dio, non solo ascolti a Gesù, ma ascolti anche a Giovanni. Cioè, vale a dire, affermate la verità della dottrina apostolica. Affermate la verità dell'insegnamento degli apostoli. E colui che non è da Dio non ci ascolta. Giovanni fa un passo avanti rispetto a Cristo e dice: se sei da Dio, ascolti allora anche a quello che diciamo noi gli apostoli. E degli apostoli anche coloro che gli erano associati. Il Nuovo Testamento fu scritto ed il vero credente crede negli scritti degli apostoli, crede nel Nuovo Testamento, crede che il messaggio della salvezza, della verità di Dio, sia singolarmente rivelato nelle pagine del Nuovo Testamento. E colui che non è da Dio, no. Poi nel versetto 6 dice: Da questo conosciamo lo spirito di verità e lo spirito di errore. C'è solamente uno spirito di verità, chi è? Lo Spirito Santo, no? Lo Spirito Santo è lo spirito di verità e viene chiamato così nel Vangelo di Giovanni. Lo spirito di verità che quando verrà vi guiderà in tutta la verità. Ora, ci sono molti spiriti d'errore, tutte le schiere demoniache, Satana stesso, sono tutti spiriti d'errore e lo spirito di verità è in conflitto con lo spirito dell'errore. E cos'è che dice Giovanni a riguardo? Dice: noi sappiamo quando qualcuno si trova sotto il potere dello Spirito Santo e quando qualcun altro si trova sotto il potere di uno spirito menzognero, ed il modo in cui lo sappiamo è evidente dal come considerano l'insegnamento apostolico. Cos'è che accadde al giorno di Pentecoste in Atti 2? In quel giorno il popolo fu salvato, istantaneamente quei giudei furono salvati nel giorno di Pentecoste, a migliaia, come son certo ricordiate, furono salvati in quell'unico giorno, ed immediatamente, dice, immediatamente continuarono nel cosa? Nell'insegnamento degli apostoli. Ora, come è stato possibile? Come hanno potuto fare un tale passaggio di convinzione, un tale passaggio di fiducia, un tale passaggio di assoluta fiducia totale? Come hanno potuto comprendere così rapidamente la completa autorità del Nuovo Testamento? Risposta? L'opera dello Spirito Santo della verità, che convinse i loro cuori e li convinse della verità. Quindi, voi crederete che Cristo è esattamente colui che ha rivelato di essere nelle Scritture? Lo crederete fino al punto di amarlo, il che significa che gli renderete ciò che appartiene solo a Dio e che dobbiamo amare con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente e con tutta la nostra forza. Non solo quello, ma crederete ed accoglierete anche gli scritti degli apostoli, perché lo Spirito lo produrrà nel vostro cuore. Noi abbiamo un'unzione, 1 Giovanni 2,27, da parte di Dio, che non abbiamo bisogno di insegnanti umani. L'unzione di Dio, lo Spirito Santo, ci insegna ogni cosa. Lo Spirito della verità vi condurrà alla verità, l'unzione, lo Spirito della verità vi insegnerà ogni cosa. E ovviamente la cosa non finisce lì. Andate al versetto 7, e facciamo un altro passo avanti qui. Dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. E chi non ama non ha conosciuto Dio. Scendete giù al capitolo 5, versetto 1. Chiunque crede che Gesù Cristo è il Signore è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da Lui generato. Ora seguite il pensiero qui, ok? Giovanni sta dicendo che se sei nato da Dio, prima di tutto ascolterai agli apostoli, crederai a quello che gli scrissero gli apostoli, perché lo Spirito di verità ti convincerà di quello e ti porterà ad accogliere l'insegnamento apostolico e la verità apostolica. Ed un ulteriore passo avanti, amerai anche coloro che sono nati da Dio. Quello ovviamente include Gesù Cristo, ma va ben oltre quello, amerai i fratelli, amerai perché Dio ti ha insegnato ad amare e perché conosci Dio e quindi amerai anche coloro che conoscono Dio. È quell'amore manifesto per i fratelli, e ne ha parlato più volte, indietro al versetto 14 del capitolo 3, sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli e chi non ama rimane nella morte. Allora ascoltate qui. Prima di tutto, se siete stati liberati dall'errore, se siete stati portati alla verità, ora credete che Gesù Cristo sia quella verità e credete nel vero Cristo, nella sua vera opera, nella sua vera salvezza che offre. Credete anche alla verità scritta nelle Scritture dagli Apostoli e non solo abbracciate o accogliete Cristo e la dottrina apostolica, ma, ascoltatemi, accogliete anche il popolo di Dio. Accogliete o accogliereste coloro che amano Dio. Ed è lì che si trova la vostra casa, è lì che si trova il vostro cuore, è lì che appartenete, e lo Spirito di Dio vi ha meravigliosamente inserito nel corpo di Cristo in modo che abbiate un amore ed una devozione per la Chiesa, una devozione verso il vero popolo di Dio. La gente mi chiede spesso, sai, si può essere un vero cristiano e far parte di una falsa religione? Beh, suppongo che sia possibile essere un vero cristiano e partecipare a eventi o a servizi o a culti di quel tipo, però se si è parte di un falso sistema, non si può essere un vero cristiano se si crede in quello in cui loro credono. E certamente non si può essere un vero cristiano se quella è la comunione che ti sta a cuore, se quella è la comunione che ricerchi, se ti senti a tuo agio in quella comunione. Le persone che amano Cristo, le persone che amano la verità di Cristo, le persone che amano la sana dottrina, amano anche le persone che amano Cristo ed amano la sana dottrina. Perché quello è il loro popolo, quella è l'opera dello Spirito che edifica il corpo interamente. Ora guardate a Seconda Giovanni. Di nuovo non posso dire tutto quello che vorrei dire, ma penso che stiate iniziando a capire il quadro qui. In Seconda Giovanni, versetto 9, questo è molto importante come prospettiva, ed ho già fatto alcuni commenti, ma devo farne un po' di più, credo. Ma dice, chi va oltre, infatti l'idea qui è, chiunque si spinge troppo in là, cioè chi esce dal recinto, c'è un certo recinto intorno alla verità, c'è un certo corpo di verità, c'è un certo comandamento da parte di Dio, il vero comandamento, la rivelazione di Dio, la verità di Gesù Cristo. Chiunque vada oltre a quella e non rimane nella dottrina di Cristo, cioè quello non significa nell'insegnamento che ha insegnato Cristo, ma nell'insegnamento sul conto di Cristo, ok? Chiunque esca dalla verità su Cristo, insegnata nelle scritture, chiunque ne esca, chiunque esca da quella, non ha Dio. Mamma ragazzi, è chiaro? Non ha Dio. Perché? Perché se c'è qualcosa che lo Spirito Santo fa, è che lo Spirito Santo ci conduce in tutta cosa, in tutta la verità, e voi avrete la verità su Cristo, quella è l'opera dello Spirito Santo di Dio. Quindi se non rimanete nel vero insegnamento su Cristo o di Cristo, se avete una visione distorta di Cristo, non avete Dio. Se non credete che Gesù è Dio, se non credete che Gesù è il secondo membro della Trinità, nato dalla Vergine, che ha vissuto una vita perfetta senza peccato, se non credete ai fatti sulla morte, sulla risurrezione di Gesù, sull'esaltazione, se credete, come alcune di queste persone bizzarre del ministero della parola della fede, che Gesù sia diventato un peccatore sulla croce, che sia diventato empio e che Dio l'abbia dovuto mandare all'inferno per 3 giorni per pagare per i suoi stessi peccati, allora non credete alla verità di Cristo. Quindi la domanda è: state essendo istruiti dallo spirito della verità o dallo spirito dell'errore? Giovanni questo lo rende molto comprensibile per noi. Ora, dice che se qualcuno non si attiene, versetto 9, alla dottrina di Cristo, il vero insegnamento biblico di Gesù Cristo, che naturalmente è stato esposto nel Nuovo Testamento dagli apostoli e da coloro che erano associati a loro, che hanno scritto sotto l'ispirazione dello Spirito. Se qualcuno non crede a quello, allora non ha Dio. D'altra parte, colui che rimane, amo quella parola, non si tratta di qualcosa di marginale, non qualcosa di extra. Questa è una realtà di qualcuno che è ben stabilito nel vero insegnamento. Lui ha sia il Padre che il Figlio. Si ha la pienezza di Dio in Cristo quando ci si stabilisce nella verità. E poi arriva un avvertimento. Nel versetto 10, se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, ovvero qualcosa che non è biblico, qualcosa che non è vero a riguardo di Cristo, qualcosa che va al di là, che si trova al di fuori del recinto, al di fuori della sfera dell'ortodossia, se qualcuno viene a portarvi questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo. E questo significa: non abbiate alcun rapporto con quell'individuo e non mettetevi nella posizione di accogliere tale persona nel loro cammino. Sapete, i predicatori, gli insegnanti itineranti cercavano di stare con le persone e, accogliendole, affermavano anche il loro ministero in un certo senso. Quindi si tratta di una questione di separazione: non fateli entrare in casa vostra e non salutateli nemmeno. Non significa non diteli ciao, no, significa non augurategli alcun bene. Potreste dire: mi dispiace, non puoi star qui, e che Dio maledica i tuoi sforzi. Cioè, in sostanza è quello, no? Ci ho appena pensato, ma in sostanza è quello. E di certo non li invitate, non date loro una piattaforma e non dite: oh, non sono meravigliosi, non ho problemi con loro, voglio solo accoglierli, voglio amarli, e sapete, sono sicuro che finiranno tutti in cielo con noi un giorno. Se li accoglierete e farete loro quell'augurio, il versetto 11 dice che avete partecipato alle loro azioni malvagie, avete aiutato ed avete favorito lo spirito dell'errore, avete aiutato ed avete favorito l'inganno. Quindi quando una persona viene liberata dall'errore, viene portata alla verità. E quello significa che lo Spirito di Dio è entrato E l'uomo naturale, che non comprende le cose di Dio e le considera come una follia, una pazzia, perché sono discernibili spiritualmente, lui è spiritualmente morto, ma l'uomo naturale, che è morto nei suoi peccati, nelle sue trasgressioni, ed è senza speranza, senza di Dio nel mondo, l'uomo naturale viene letteralmente trasformato dallo Spirito Santo e viene risvegliato alla verità. E dall'improvviso, tutto ad un tratto, la persona crede alla Scrittura e lo Spirito di Dio vivifica il cuore in modo che crede che la Scrittura sia vera e che crede che la Scrittura offra la via della salvezza, crede che la Scrittura sia in grado di renderli saggi per la salvezza. E questo è essenziale per la verità, che è salva, bisogna credere alle Scritture, bisogna credere al Vangelo riportato nelle Scritture. E poi, quando lo Spirito di verità opera per liberare una certa persona dalle tenebre alla luce, la persona crede e si riconosce un peccatore impotente. Si riconosce e crede di essere impotente, perduto, senza speranza, condannato, dannato, e c'è una certa angoscia al riguardo. Che ci si trovi sotto la maledizione del giudizio divino. Poi quella persona crede che Gesù Cristo è Dio, venuto nella carne, membro della Trinità eterna, che è venuto nel mondo, nato dalla Vergine, diventato il Dio eterno uomo, credendo che Cristo è venuto nella carne. Crede che Gesù ha vissuto una vita senza peccato, perfetta, santa, che non abbia mai commesso alcun peccato, che non è mai stato colpevole di alcun peccato e che Gesù ha pronunciato solamente le vere parole di Dio. E che Gesù ha tutti gli attributi di Dio, che Gesù ha fatto miracoli ed ha dimostrato così il suo potere creativo sul mondo materiale, che fece miracoli nei confronti dei demoni e dimostrò anche la sua autorità enorme, la sua onnipotenza anche sul mondo spirituale dei demoni, così come sugli angeli santi di cui avrebbero potuto chiamare legioni se avesse voluto. Ora, se credete, credete a quello che lo Spirito vi spinge a credere, che Gesù è morto sulla croce come sostituto innocente, come agnello, senza macchia, come uno che non ha mai fatto nulla di male, ma che è solo piaciuto a Dio ed è morto lì come sostituto al posto vostro ed è risorto dai morti il terzo giorno, è asceso al cielo dove Dio l'ha fatto sedere alla sua destra ed ha mandato lo Spirito Santo per fondare la Chiesa e per darle dimora ed ora sta intercedendo per noi ed un giorno tornerà per stabilire il suo regno eterno e la sua gloria. E crediamo anche che la salvezza sia per sola grazia tramite la sola fede e che la giustificazione sia per fede, che non abbiamo alcuna giustizia personale, ma che la perfetta giustizia di Dio ci è stata imputata per fede in Cristo, così che il Signore Gesù è la nostra giustizia. Questo è quello che crediamo. E coloro che lo comprendono, che lo credono, che lo abbracciano, che lo accolgono, si impegnano singolarmente ed amano il Signore Gesù Cristo, chiamandolo volentieri e con entusiasmo Signore, e gli si sottomettono e gli obbediscono, questi sono liberati. Questi sono i liberati, e noi siamo coloro che li obbediscono. Poi Giovanni più avanti parla ulteriormente di questo, ne parleremo di più in un altro studio, ma nel capitolo 4, versetto 15, scrive: chiunque confessa Gesù come figlio di Dio stesso dimora in lui. Bisogna confessare la pienezza di chi è Gesù, di che cosa ha fatto e di com'è che la salvezza in lui si può applicare sul nostro conto. Indietro al capitolo 3, al versetto 23, questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del figlio suo, Gesù Cristo, e che ci amiamo gli uni gli altri. Allora, cos'è che è un vero cristiano? È colui che crede alla verità di Cristo, di cui Cristo stesso ha parlato e di cui anche gli apostoli hanno scritto, ed è anche colui che ama coloro che amano Cristo. Questa è l'opera dello Spirito Santo, di innalzare la parola di Dio ed in essa di innalzare anche il figlio di Dio. Essere consegnati dalle tenebre alla luce è sinonimo con l'essere liberati dal dominio di Satana e portati al regno dell'amato figlio di Dio. Luce, verità, sono sinonimi di Cristo. Se siete nella luce, nella verità, se avete ricevuto l'opera potente dello Spirito di verità in voi stessi, allora credete la verità, amate la verità ed amate le persone che appartengono alla verità. E voglio concludere con alcuni commenti tratti dall'opera magistrale di Jonathan Edwards intitolata I segni distintivi dell'opera dello Spirito di Dio. La mente monumentale di Edwards aveva capito cosa significasse essere un vero credente e comprese la questione della verità, e scrisse: lo spirito dell'errore al fine di ingannare gli uomini produrrebbe mai in loro un'alta opinione della regola infallibile, ovvero la scrittura, e li spingerebbe mai a pensare altamente ad essa e ad averne molta familiarità? La domanda implica ovviamente una risposta negativa. Quindi ovunque si vada ci sono persone che mettono in discussione la Bibbia, manipolano la Bibbia, aggiungono alla Bibbia, sottraggono dalla Bibbia. Quello non proviene dallo spirito della verità, ma dallo spirito dell'errore. Inoltre, Edwards scrive, il principe delle tenebre per promuovere il suo regno delle tenebre condurrebbe forse mai gli uomini al figlio? Il diavolo ha sempre mostrato un dispetto ed un odio mortale verso quel sacro libro, la Bibbia. Ha fatto tutto ciò che era in suo potere per spegnere quella luce ed allontanare gli uomini da essa. Se sa che è la luce con cui il suo regno di tenebre sarà abbattuto e per molte epoche ha sperimentato il suo potere di sconfiggere i suoi scopi e di ostacolare i suoi disegni, è la sua piaga costante, scrive Edwards, è l'arma principale che Michele usa nella sua guerra contro di lui, è la spada dello spirito che lo trafigge e lo vince, è quella spada affilata che esce dalla bocca di colui che è seduto sul cavallo e con la quale colpisce i suoi nemici. Ogni testo è un dardo che tormenta l'antico serpente. Egli ha sentito quel pungiglione migliaia di volte, perciò è dedicato ad una guerra contro la Bibbia e ne odia ogni sua parola. Possiamo essere certi che non tenterà mai di aumentare la stima o l'affetto delle persone nei suoi confronti. Se vedete persone che sono totalmente e solamente completamente dedicate alla parola di Dio, allora lì sapete che quella è l'opera dello Spirito di Dio. E quando però prendono, aggiungono, si elevano al di sopra della parola e dicono, beh sì, c'è questa rivelazione, quell'altra rivelazione, questo concilio, quell'editto, questo documento papale, c'è questa visione, c'è questa rivelazione, questa intuizione che si eleva al di sopra della parola, ogni volta che dicono che c'è luce da qualche altra parte, stanno dimostrando di far parte dello spirito delle tenebre. E poi Edwards scrisse, il vero spirito conferma le persone in cose che sono conformi alla sana dottrina. Lo spirito che opera così, opera come spirito di verità. Egli rappresenta le cose come sono veramente, porta gli uomini alla luce, perciò tutto ciò che rende manifesta la verità è luce. Come osserva e osservò l'Apostolo Paolo, tutto ciò che è esposto alla luce diventa visibile, perché è la luce che rende tutto visibile. E poi Edwards dice, il regno del diavolo è il regno delle tenebre. Il suo regno è sostenuto e promosso solo dalle tenebre e dall'errore. Satana ha tutto il suo potere ed il suo dominio tramite le tenebre, perciò leggiamo del potere delle tenebre. Ed i demoni vengono chiamati spesso i dominatori delle tenebre di questo mondo. Qualsiasi spirito rimuove le nostre tenebre e ci porta alla luce non ci inganna. Lo spirito che ci convince della verità ci fa una grande gentilezza. Se fossi portato in un luogo di verità e fossi messo a conoscenza delle cose come sono veramente, il mio dovere sarebbe quello di ringraziare immediatamente Dio per quello. Mi piace questo, senza chiedermi prima con quali mezzi ho ricevuto tale beneficio. Fino alla citazione. Sapete perché non dovreste fermarvi a chiedervi nulla? Perché non c'è altra risposta alla domanda sul perché si ha questo beneficio se non la grazia di Dio. Poi Edwards conclude questa piccola sezione dicendo, quando un'operazione, una qualsiasi operazione spirituale, innalza la stima delle persone nei confronti di Gesù, quella è sicuramente un segno che essa proviene dallo Spirito di Dio. Quando si capisce bene chi è Gesù, quando si ha ragione sul conto di Gesù, perché è venuto, cosa ha fatto e come ci si affida a Lui per la salvezza, quello è da Dio. La verità assoluta di Gesù è l'unica cosa che lo Spirito Santo promuove. Avete capito? Quindi tutto ciò che è diverso da quello proviene dallo spirito dell'errore. I veri credenti quindi credono a tutte le affermazioni di Gesù, credono a tutti gli scritti degli apostoli, amano la verità di Gesù, amano la verità delle scritture ed amano le persone che amano la verità. Perché la verità è il nostro dominio, la luce è il luogo nel quale viviamo. Ci sono persone che si accontentano di rimanere in un sistema di tenebre, che non conoscono la verità o non amano la verità, e non amano le persone della verità. Questa è la prima aria di liberazione e questa è la nota a piedi pagina che volevo aggiungere. Pregate con me. Cosa possiamo dire, Padre? Come disse Jonathan Edwards, non possiamo rimanere lì a cercare di capire com'è che siamo arrivati alla conoscenza della verità, possiamo solo cadere sulla nostra faccia e ringraziarti. Grazie perché un tempo eravamo tenebre ed ora siamo luce. Perché un tempo conoscevamo solo l'errore ed ora conosciamo la verità su Cristo, la verità della dottrina apostolica ed amiamo il popolo della verità perché siamo sudditi del re della verità e dimoriamo nel regno della luce. Oh, quanto è glorioso! Padre, se qui ci sono persone che sono nell'errore, persone che sono in associazione con l'errore, oh, che possono loro comprendere la grave situazione di essere prigionieri del diavolo, di essere figli del diavolo che è un bugiardo fin dal principio ed un ingannatore che manda menzogne, che manda inganni attraverso tutti i suoi demoni. Signore, portaci alla verità della scrittura, resa chiara ai nostri cuori dallo Spirito di verità. Vediamo e glorifichiamo lo Spirito Santo nella sua opera potente di trasformazione, di liberazione, che ci porta dalle tenebre alla luce. Questa è la sua vera opera e noi lo lodiamo e lo ringraziamo per quello.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.